E così siamo arrivati al nostro quarto appuntamento di questa settimana, carissimi amici ascoltatori. Stiamo studiando, vi ricordo, il libro dell'Apocalisse. Siamo arrivati al capitolo 6, nel quale viene descritta l'apertura di diversi sigilli che scatenano il giudizio di Dio. Vi rileggo i versetti trattati ieri al capitolo 6, dal 9 al 14. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce: «Fino a quando aspetterai, o Signore santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. L'apertura del quinto sigillo, abbiamo detto, che ci mostra come in quel periodo vi sarà una fortissima persecuzione di coloro che si schiereranno dalla parte di Cristo. Essere cristiani allora significherà dover lasciare la propria vita. Inoltre, il martirio non è però ciò che ci porta alla vita eterna, ma soltanto il sangue del Signore Gesù, grazie al quale siamo purificati. L'apertura del sesto sigillo, invece, porta a sconvolgimenti naturali, a cataclismi cosmici. Oggi assistiamo a sconvolgimenti naturali e cataclismi che sono parziali, localizzati, ma da questa descrizione ci pare di capire che in futuro questi eventi saranno generali e coinvolgeranno l'universo intero. Giovanni, mentre osserva l'agnello aprire il sesto sigillo, vede sette eventi catastrofici: un gran terremoto, il sole che diventa nero come un sacco di crine, la luna che diventa come sangue, le stelle che cadono come fichi immaturi, il cielo che si ritira come una pergamena, ogni montagna che è rimossa e, infine, le isole che sono spostate dal loro luogo. Cari amici, dobbiamo convenire che quanto abbiamo detto è una descrizione talmente spaventosa che è difficile da immaginare. Si potrebbe pensare che Giovanni abbia avuto delle allucinazioni, che abbia fantasticato. In realtà i profeti dell'Antico Testamento avevano già predetto queste cose, descrivendole dettagliatamente come il giorno del Signore. Si potrebbe benissimo ipotizzare che questi sconvolgimenti possano essere la conseguenza di deflagrazioni nucleari, provocanti reazioni fisiche a catena incontrollabili, tali da caratterizzare un cataclisma mondiale. Questo è chiaramente l'inizio dell'ultima metà del periodo della grande tribolazione ed è il gran giorno dell'ira di Dio che si presenta davanti a noi. Il fatto che al giorno d'oggi ci sia un incremento del numero di terremoti non è assolutamente un adempimento di quanto abbiamo detto prima. Tuttavia, è interessante notare che in passato i terremoti hanno realmente distrutto la maggior parte della popolazione mondiale. Si calcola che negli ultimi 4.000 anni i terremoti abbiano causato la perdita di 13 milioni di vite. Ma il più tremendo deve ancora arrivare. Come viene detto in Apocalisse 16, versetto 18, un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne è avuto uno tanto disastroso per le città e le nazioni. Naturalmente tutto quello che viene descritto qui potrebbe avere una valenza non solo fisica, ma anche morale, simbolica. Ad esempio, i terremoti potrebbero indicare capovolgimenti sociali e politici. Il sole oscurato potrebbe indicare il fatto che non vi sarà più giustizia né rispetto per il diritto. La luna mutata in sangue sarebbe il simbolo del sangue dei martiri che scorre. Le stelle che cadono rappresenterebbero la caduta spettacolare dei capi di Stato e altro ancora. Comunque, ciò che era stato predetto in passato si è realizzato. E statene certi che quanto stiamo considerando riguardo al futuro si realizzerà. Dopo queste riflessioni leggiamo i versetti seguenti che concludono questo capitolo 6, dal 15 al 17 di Apocalisse, capitolo 6. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? E re della terra, i principi, e generali, e ricchi, forti, gli schiavi, liberi, si nascosero nelle grotte tra le rocce dei monti, abbiamo letto, E dicevano alle montagne, alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono, dall'ira dell'agnello, perché è arrivato il gran giorno della loro ira. E chi potrà resistere? Questi passi rivelano che si diffonderà in quel tempo uno spavento terribile, ovvero si avrà l'opposto della pace, della serenità universale promessa. Gli sconvolgimenti, siano essi letterali o simbolici, saranno non di meno spaventosi, drammatici. La paura sarà generalizzata e si estenderà su tutti gli uomini. Anche qui, rispettando la simmetria precedente, sono menzionate 7 categorie di persone. I re della terra, i grandi di quel tempo, i generali, i ricchi, i potenti, gli schiavi, i liberi. Tutte queste categorie rappresentative di tutte le popolazioni del mondo saranno sconvolte, saranno prese dal terrore e non troveranno rifugio per scampare da queste cose. Probabilmente ricorreranno ai rifugi atomici che si saranno costruiti per non trovarvi pace, tranquillità, ma per essere nascosti, se fosse possibile. Ogni tanto si fanno dei film immaginando che cosa sarà il giorno dopo, dove vengono simulate catastrofi, ma che cosa sarà vivere davvero quei momenti? Ecco, diranno ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è arrivato il gran giorno della loro ira. E chi potrà resistere? Probabilmente penso che quella sarà la più grande riunione di preghiera che gli uomini organizzeranno, ma sarà troppo tardi. Essi dovranno constatare, come gli uomini del tempo di Noè, che ogni speranza è svanita. Forse qualcuno che mi sta ascoltando, pensando all'amore di Dio, riterrà paradossale la frase che parla della sua ira. Qui viene definita l'ira dell'agnello ed è un'affermazione strana. La Bibbia è piena di paradossi, come credo abbiate già scoperto. Un paradosso è un'affermazione contraria all'opinione corrente, cioè qualcosa che appare contraddittoria. In superficie l'asserzione sembra contraddirsi, ma a un più attento esame si rivela attinente ai fatti. L'agnello è una figura familiare di Cristo. E supponiamo che un agnellino, notoriamente dolce e mite, si arrabbi. Sarà come la tempesta in un bicchier d'acqua. Dai tempi di Abele a quelli di Giovanni Battista, il Signore Gesù viene raffigurato come un agnello. Anche l'Apostolo Giovanni lo definisce l'agnello ben preordinato fin dalla fondazione del mondo. In altre parole, Dio non ha scelto l'agnello perché possiede le caratteristiche di Cristo, né per l'aspetto sacrificale. La cosa va vista al contrario, cioè Dio ha creato questo animale per rappresentare Cristo, e Cristo è l'agnello preparato prima della creazione del mondo, prima che qualsiasi agnello venisse creato. Il Signore Gesù Cristo ha le qualità di un agnello e mite. Egli disse: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. È inoltre gentile e inoffensivo. Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. È umile. Cristo ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Questo è un fatto straordinario. La sua vita è stata caratterizzata dal fascino e aveva il profumo di un fiore leggiadro e fragile. La sua venuta è una lode a Dio. Il suo arrivare e il suo partire è una benedizione. Persino il mondo incredulo restò affascinato dalla sua vita. Ma che cosa possiamo dire dell'ira? Questo sentimento non è estraneo persino alla persona di Dio, il quale ama il bene e odia il male e non può odiare come facciamo noi. Dio non è vendicativo, ma giusto, santo. Si oppone a tutto quello che va contro la sua natura. Egli ci dice inoltre di essere anche un Dio forte e potente. E l'Evangelo ci rivela l'ira di Dio. Infatti Paolo scrive in Romani 1, al versetto 18: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Amico, amica, se consideriamo il mondo in cui viviamo, notiamo l'evidenza dell'ira e del giudizio di Dio. Mettere insieme l'ira e l'agnello equivale a mescolare l'acqua con il fuoco. Eppure il furore dell'ira di Dio è rivelato nell'agnello. Quando il Signore Gesù era sulla terra, aveva scacciato i mercanti dal tempio con una sferza di corde. È stato esagerato? No, perché egli definiva i capi religiosi una generazione di vipere e dei sepolcri imbiancati. Egli ha anche maledetto il fico sterile, ha rimproverato le città di Corazzine e Bezzaida. Cristo ha abbandonato Gerusalemme con le lacrime agli occhi. Egli ha ancora il controllo delle forze naturali e le usa per giudicare. Dio ha dichiarato guerra al peccato. Io gli sono riconoscente perché non farà dei compromessi con ciò che ha provocato tanta devastazione alla razza umana. Arriverà il giorno in cui l'ira dell'agnello sarà manifestata e alcune persone si meraviglieranno perché ritenevano che fosse gentile e non avrebbe punito il peccato. Ascolta, Dio ci avverte con le parole del Salmo 2, versetti dal 10 al 12. Ora, o re, siate saggi. Lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore, gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua dovrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Siamo raggiunti al capitolo 7 di Apocalisse. Il tema principale di questo capitolo riguarda il fatto che Dio segna un rimanente di Israele e salva un gruppo di credenti di origine pagana. Nel capitolo 6 abbiamo visto l'apertura dei sigilli e precisamente dei primi sei che hanno mostrato le prime grandi quattro tragedie che stanno per piombare sulla terra, l'inizio dei giudizi. Il quinto sigillo ci ha mostrato una grande folla di martiri. Nel sesto siamo stati informati su alcuni segni del disastro incombente sull'umanità perduta durante il periodo della grande tribolazione. In essa si verificheranno delle gravi persecuzioni verso quei credenti che saranno rimasti fedeli al Signore. Ora, chi ci ascolta e ci segue fedelmente potrebbe farmi questa domanda. Com'è possibile conciliare la visione di un Dio sovrano, misericordioso, con questo periodo in cui Egli appare assente, salvo che per i terribili giudizi che Egli manda sulla terra? Ebbene, amici, il capitolo 7 dell'Apocalisse fornisce la risposta a questo interrogativo. Il Dio che ha amato il mondo, pur essendo costretto a giudicare, continua a testimoniare della sua grazia. Infatti questo capitolo costituisce una parentesi di salvezza fra il susseguirsi dei giudizi, cioè fra l'apertura del sesto sigillo e prima dell'apertura del settimo sigillo, che vedremo più avanti quando tratteremo il capitolo 8. Da alcuni il libro dell'Apocalisse è stato considerato di difficile comprensione, perché in esso si trovano una serie di grandi visioni fuori dal mondo e di difficile interpretazione. Ma ritengo invece che questo sia un libro molto logico, suddiviso in modo molto semplice, e se in qualche punto ci impantaniamo è perché cerchiamo di adattare il simbolismo con varie teorie, trovandoci in grave difficoltà. Questo avverrà se non seguiremo una buona regola, cioè quella di permettere a Giovanni di ricordarci sempre dove ci troviamo mentre procediamo nella lettura. Credo che questa sia la conclusione più ragionevole e molto chiara per capire questo capitolo e non solo esso, ma anche tutte le profezie della Scrittura che lo riguardano. L'Apostolo Pietro ci ricorda che nessuna profezia deriva da una interpretazione personale, ma che Dio ha ispirato degli uomini perché scrivessero il suo pensiero. In altre parole, non è possibile scegliere un versetto qui o uno là, oppure considerare soltanto il libro dell'Apocalisse e ritenere di poter interpretare accuratamente le profezie al completo. È necessario ricordare che l'Apocalisse risulta essere l'ultimo libro della Bibbia, quindi l'unico requisito necessario è quello di avere una piena conoscenza dei precedenti 65 libri. Solo a questo punto si potrà riconoscere che questo libro ha un senso ed è molto logico. Giovanni quindi ora ci introduce nei dettagli di ciò che riguarda la grande tribolazione. Tale periodo non è mai stato approfondito in nessun'altra parte della Bibbia, tranne che nel discorso sul Monte degli Ulivi del Signore Gesù, capitoli 24 e 25 di Matteo. Ora, egli lo sta semplicemente ampliando, fornendoci informazioni supplementari, basandosi su quanto aveva detto il Signore Gesù in quei passi, indicandoci chiaramente che ci troviamo nel periodo che va dal rapimento della Chiesa alla instaurazione del Regno di Israele. Quindi, il soggetto che ora abbiamo davanti è un libro con sette sigilli che stanno per essere tolti. Sei sigilli sono già stati rimossi nel capitolo precedente. I quattro cavalieri che abbiamo considerato ci hanno introdotti nel periodo della grande tribolazione e i sette sigilli danno una visione generale di quel periodo settennale. L'ultimo sigillo riguarderà gli ultimi 3 anni e mezzo del periodo nel quale un quarto della popolazione mondiale sarà distrutta. Ritengo che chiunque legga l'Apocalisse si renda conto di quanto sarà difficile quel periodo, specialmente per coloro che si convertiranno, accetteranno Cristo e che testimonieranno di Lui. Quanti credenti saranno capaci di rimanere fedeli in quel tempo? Giovanni afferma ora un altro principio, perché è consapevole che noi avremmo avuto delle difficoltà con questo libro. Egli vuole renderci le cose semplici e inserisce una serie di sette, per cui è importante conoscere la sua tecnica narrativa. Dall'inizio della rottura dei sigilli alle coppe d'ira viene seguito uno schema, e cioè che tra il sesto e il settimo c'è un intermezzo di argomento apparentemente estraneo, ma che serve a spiegare l'azione e a rispondere ad alcune domande. Questo è lo scopo del capitolo 7. Questo principio di un intervallo esplicativo sarà attendibile anche per le sette trombe, i sette personaggi, le sette coppe d'ira. Noteremo che Giovanni segue lo stesso metodo in questa sezione del libro, in modo che non ci perdiamo. Ora risponderemo alla domanda che ogni persona ragionevole si pone. Che cosa accade a coloro che si convertono e si salvano in questo periodo? La seconda epistola ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 7, chiarisce che lo Spirito Santo, che contribuisce a frenare il male, viene tolto dalla terra e ha preso la Chiesa per presentarla a Cristo. Dal momento che non può esistere nessuna conversione a Dio senza l'opera dello Spirito Santo, come potranno esserci dei salvati senza la sua presenza sulla terra? Ebbene, amico, lo Spirito Santo sarà ancora presente sulla terra, ma in modo diverso. Egli scese nel giorno della Pentecoste con il compito specifico di formare un corpo di credenti, cioè la Chiesa, che è il corpo di Cristo. Quando la Chiesa non vi sarà più, anche il suo ministero specifico, cioè ostacolare il male in modo che il Vangelo potesse penetrare nel mondo controllato e accettato da Satana, cesserà. Infatti, la parola non avrebbe potuto essere predicata se lo Spirito di Dio non avesse represso la malvagità. Basta pensare alle forze del male, che lavorano contro l'espansione della parola di Dio oggi. L'esperienza che sto facendo con questo insegnamento biblico alla radio ne è un esempio. Infatti, per qualche tempo abbiamo veleggiato col vento in poppa. Poi sono arrivati vari problemi, sono successe tante cose, perché il nemico era attivo nella sua opera e se non fosse stato per l'aiuto dello Spirito non saremmo ancora oggi sulla scena. Ma ritorniamo alla nostra domanda che riguardava al modo in cui potranno convertirsi le persone nel periodo della grande tribolazione, che rappresenta una vacanza per il diavolo, cioè un'era in cui egli è libero di fare quello che vuole. Il capitolo 7 ci spiega come questo possa accadere. Lo Spirito si troverà ancora nel mondo dopo la partenza della Chiesa, così come lo era prima della Pentecoste. Leggendo il Vecchio Testamento vediamo che lo Spirito Santo operava nei cuori e nella vita di uomini e donne, rivestendoli temporaneamente della sua potenza. Allo stesso modo, lo Spirito continuerà a lavorare per condurre uomini e donne a Cristo e a rinnovare le creature. All'inizio della Genesi leggiamo che lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Allo stesso modo, questo Spirito aleggia anche oggi sul mondo, come dal principio, e continuerà a farlo. Durante questo periodo avrà un programma speciale, inconsueto, che Giovanni ci presenta in una duplice scena che approfondiremo domani. Quindi non mi resta altro che ringraziarvi per quanto riguarda l'attenzione che ci avete dato oggi. Appuntamento a domani per saperne di più. Ciao.